Maracanã.
Quella che rischia di più secondo me in questo momento è la Juve, perché comunque la sconfitta contro il Como è stata una sconfitta molto pesante, lo dicevamo, se ti ricordi, settimana scorsa. Io dicevo attenzione alla Roma, perché nel doppio confronto Cremonese-Juventus può diventare una totalmente candidata alla prossima Champions League, e in effetti questo si sta un po' verificando. Io non avevo dubbi sul fatto che la Roma potesse battere la Cremonese.
L'Inter sta giocando un campionato a parte, quindi il margine di vantaggio in questo momento la vede in testa con il quale l'Inter è in testa della classifica, è un margine talmente congruo che credo, insomma, dovrebbe accadere qualcosa di inimmaginabile perché l'Inter non diventi poi la prossima squadra campione d'Italia.
Il Milan chiaramente sta facendo un campionato lineare, poi ci può stare che una partita in casa contro il Parma possa inciampare, insomma, queste piccole macchie accadono, ma poi il Milan non è deputato a vincere il campionato, insomma, si è pensato che potesse farlo perché non ha le competizioni europee, perché ha Allegri in panchina, ma sta facendo comunque il suo dovere, è al secondo posto in classifica.
Napoli è in una classifica che nessuno si aspettava, perché ha avuto quegli imprevisti che nessuno magari si aspettano, immagino, quindi sicuramente è stata penalizzata molto di più di quello che poi in realtà era la rosa del Napoli. Io sul Milan non sono stupito, nel senso che non ho sempre considerato una squadra che stava facendo di più di quello che poi in realtà era il suo potenziale.
A rischio sì, perché domenica la Roma è nettamente favorita, perché la Roma vola, perché la Roma corre, perché la Roma sta bene, gioca a calcio. E la Juventus, ha ragione Stefano, dopo Milano si è stenta.
Bene, ci siamo, ben trovati come sempre, un saluto da Marco Piccari
e Lucio Marinucci, ciao Marco.
Ciao Lucio, ben trovato, benvenuto come sempre in quest'anteprima, un saluto a tutti voi, un saluto in cabina di regia da Andrea Magliocca e Giorgio Sorani che ci accompagnano, e naturalmente un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno preceduto nel corso di questa mattinata. Salutiamo anche gli amici del canale 61 e del Digitale Terrestre, e li invitiamo anche a scaricare la nostra app, perché così possono stare con noi, anche
possono anche non vedere le nostre brutte facce.
Sì,
hanno ragione, sì. Hai ragione.
Beh, però nell'app si può sia vedere che ascoltare,
esatto,
c'è anche la sezione video, possono scegliere. In TV
non vuole,
in TV vi dovete accontentare,
sì, lì non scappate, mi dispiace.
Cuffie per... Allora, ti devi alzare il microfono,
sì,
mi è arrivato in cuffia.
Ho le indicazioni dalla regia.
Cioè, questione è come allenatore, insomma.
Sì, vabbè, giusto,
dice
così.
Giustamente ci dobbiamo muovere.
Le indicazioni.
Va bene, caro Lucio, veniamo dalla serata dove si è conclusa la 26esima giornata di campionato con due vittorie, tra l'altro interne, di Bologna,
sì,
contro l'Udinese e della Fiorentina.
Tutte di misura.
Esatto, della Fiorentina contro il Pisa, tutte con un di corto muso, per citare.
Sì.
Massimiliano Allegri, 1-0, molto importante e molto pesante quella della Fiorentina, e oggi daremo un'occhiata a questa zona salvezza, a questo anche lì ingorgo salvezza, perché ieri abbiamo parlato dell'ingorgo Champions. Beh, dobbiamo dire che anche lì c'è un bel traffico in questo momento.
Molto corta.
Sì,
per un posto solo, peraltro.
Un posto solo che allargherei fino al Cagliari. In questo momento terrei il Parma,
sì,
fuori.
Sì, forse volendo. Sì, beh, il Parma ha 8
Parma
punti
fuori,
di vantaggio.
Perché mi sembra avere un bel, diciamo, vantaggio.
E però, con tante squadre dietro.
Fino al Cagliari. Tra l'altro oggi analizzeremo questa, diciamo così, situazione, mettendo in evidenza i fattori che potrebbero dare dei vantaggi a qualche squadra. Fattori naturalmente abbiamo visto tra numeri e tra situazioni di campo, quindi più tardi vi sottoponiamo questo quesito e lo sottoporremo anche a tutti coloro che sono ospiti con noi in questo pomeriggio, per avere un po' un'idea di questa salvezza e che cosa può incidere di più in questa corsa, perché le squadre hanno più o meno delle cose positive e negative, anzi forse più negative che positive se stanno lì in classifica,
sì,
però insomma le mettiamo a confronto e cercheremo un po' di capire chi può salvarsi, perché come ha detto Lucio lì c'è un posto solo che va in questo momento,
una sola piangerà, tutte le altre saranno salve.
Con tutto rispetto, Verona e Pisa mi sembra in questo momento sia una situazione molto difficile,
sì,
ecco.
Difficile pensare possano rientrare, ecco, in Lizza,
però ne parliamo e come ne parleremo, l'avvicinamento naturalmente alla sfida dell'Inter contro il Bodo, questa diciamo situazione di rimonta che deve effettuare l'Inter, ma in realtà è una rimonta che deve effettuare l'Atalanta e la Juventus, perché poi se vogliono provare ad andare avanti tutte e tre devono rimontare.
Beh,
chi
sì.
farà la rimontata?
Se ci sarà qualcuno che farà la rimontata, speriamo.
Io dico una.
Tu hai detto una a prescindere.
Da sempre,
chiaro
sì.
che Andrea è sempre stato chiaro anche prima di alcune delle partite nessuno. D'andata, me lo ricordo. Andrea
va bene, vediamo,
zero,
vediamo. Stasera
zero,
già
al momento ci sta vedendo.
Stasera scopriremo l'Inter, sì. contro il Bodo. E devo dire che ieri mi è piaciuto anche in conferenza stampa Chivu. Poi magari dopo facciamo sentire un estratto se c'è ancora. Quando ha risposto diciamo al giornalista lì che parlava di vergogna, insomma,
50.000 abitanti,
dai, insomma lì pure quello, ma certo.
lì è stato elegante, dai, non
no,
ha
sì, è piaciuto,
è tornato vabbè,
io
composto,
non c'ho niente contro nessuno, a che ne dica qualche becero tifoso che ogni tanto scrive, no, non è qui avercela, uno analizza le cose che poi avvengono, questo se poi significa avercela con qualcuno. Però ripeto, soprattutto il mondo social è aperto a tutti, davanti con la tastiera siamo tutti fenomeni. Allora, caro Lucio, io andrei ai titoli.
Dai, lanciamoci.
Lanciamo i titoli e poi cominciamo, perché poi alle 13.40, 13.45 abbiamo già un primo collegamento. Questa volta con Marco Palma, lo diciamo prima. Lo anticipiamo oggi perché non poteva effettuare il collegamento più tardi e ci presenta praticamente alcuni giocatori che poi affronteranno le squadre italiane in Champions. Se ne parliamo tra poco, insomma. Allora, qui già vedo chi è out, vabbè, ma lasciamo perdere. Andiamo subito ai titoli. Con un vantaggio importante in campionato scatta l'operazione rimonta dell'Inter contro il Bodo questa sera, quindi si può dare veramente tanto in questa partita per ribaltare la situazione. Scatto Fiorentina, batte il Pisa con il gol di Ken, tra l'altro Ken tre gol nelle ultime tre partite che hanno portato 5 punti alla Fiorentina e adesso però è mischione salvezza. Vigilia dell'Atalanta, l'Atalanta contro il Borussia Dortmund. Atalanta si può, ma attenzione, si può sia ribaltare questa situazione, magari si può anche raggiungere un posto in zona Champions. Juventus settimana giallorossa, sì, perché prima il Galatasaray e poi la Roma, i colori sono simili ed è una settimana molto delicata. Un fattore che fa la differenza nella Roma è il muro per la Champions, la migliore difesa in Serie A, una delle migliori difese a livello europeo, questo potrebbe essere un fattore importante nella corsa alla zona Champions della Roma. Scuse da protocollo, possiamo dire così, sono arrivate, Rocchi le ha fatte, solite cose, insomma, che ormai, ecco, quindi anche le scuse sono da protocollo. Ci avrei giurato.
Protocollo non regolamento, però, protocollo. Come sempre.
Sì, sì, protocollo.
Ormai è una guerra. Ci avrei giurato protocollo e regolamento.
Ci avrei giurato, caro Lucio, che sarebbero arrivate le scuse di Rocchi. Però attenzione, anche lì Chiffi non si sa se viene fermato per poco. Poi Chiffi va a fare il VAR nella partita di Champions.
Sì, in Europa.
Quindi è tutta una cosa proprio. Però ecco, le scuse da protocollo. Non da regolamento, come hai detto te, da protocollo.
Eh sì, ormai conta più il protocollo.
Puntuale sono arrivate, quindi era quello che ci aspettavamo e quindi puntuali sono arrivate le scuse di Rocchi, quindi adesso poi ci sarà Open Bar che dirà che hanno sbagliato con in Atalanta-Napoli, già è uscita fuori questa cosa.
Non è che dovevamo aspettare
l'Open Bar.
Le opinioni sono tutte legittime, però mi sembra quasi tutti pendono più.
Però personalmente
incluso il sottoscritto,
non mi interessa più sto open bar, lo dico, ma non per, ripeto, non perché da zona non faccio un servizio, da zona fa quello che deve
no,
fare,
è
ci
un format, però è non un è un dialogo,
no, però cioè, a questo punto basta, no, perché tanto è inutile, abbiamo assistito veramente a tanti errori e tante spiegazioni poi dopo. Guarda, io voglio citare un giornalista che mi è piaciuto, l'ho sentito questa mattina via social, perché stavo così scrollando, è giusto il termine, no?
Stavi
perché
scrollando.
Mia figlia mi bacchetta, no?
Sì, stavi scrollando, cioè, stavi scorrendo.
Io avrei
i
detto
post.
Stavo girando sui social, invece lei mi fa: no, papà, stavi scrollando. Vabbè, stavo scrollando. E, no, così abbiamo una terminologia
sì, dai,
più giovanile.
È stato, esatto, ma è moderno.
E ho trovato il collega di Napoli Chiariello.
Ah, sì.
Che ha detto, secondo me, una cosa che condivido molto. Si riferiva naturalmente ai tifosi del Napoli e diceva: ma veramente voi mi venite a parlare di Marotta League, no? Dice, quando se fosse stato Marotta League che vinceva uno scudetto in 4 anni,
non fa una piega.
È davanti l'Inter perché ha vinto tutte le partite. Poi ci possono essere degli episodi che possono girare a favore, ma questo è un altro discorso. E visto che i torti sono, diciamo, distribuiti un po' a tutte le squadre della Serie A, è inutile parlare
di equamente,
esatto,
poi.
È inutile parlare di complotti e altre minchiate varie per spiegare quello che poi è l'andamento del campionato. E mi trovo d'accordissimo su questa spiegazione. Credo che siamo di fronte, ieri questa cosa è uscita, diciamo, anche nei nostri interventi, purtroppo ad una mediocrità in questo momento della classe arbitrale che dobbiamo accettare e conviverci, perché non si può fare diversamente. È inutile qui tutti a dire che cosa si può fare, professionisti, come se io domani faccio professionisti questi arbitri e risolvo praticamente tutti i problemi.
Su questo sono d'accordo, non è l'unica soluzione.
No, questa è una strada
quella
da intraprendere per, diciamo, migliorare la posizione degli arbitri in un contesto professionale, farli diventare professionali, va benissimo, ma la qualità non è che è dipesa dalla professionalità,
no, cioè tu dici professionismo e professionalità sono due cose differenti,
sono due cose differenti.
Professionismo è una cosa, ma
perché
non
ci
è detto
sono
che professionismo porti alla professionalità,
esatto,
può magari aiutare,
ci sono, scusami Lucio,
percorso,
tanti professionisti
che
riconosciuti che non sono professionali,
purtroppo,
quindi voglio dire
capita,
non si risolverebbe nulla per quello che concerne poi la qualità,
no,
da offrire sul
aiuto,
campo. E cosa si può
un
fare?
Incentivo.
Io non lo so, però siamo di fronte, diciamo, ad un problema ormai abbastanza pesante. Questa forse io credo che sia stata la peggiore stagione in assoluto a livello arbitrale che io abbia visto.
Peggio anche di quelle di 2 stagioni fa che era stata pessima.
Sì, peggio ancora.
La peggiorata.
Ma perché poi c'è un discorso da fare, Lucio. Ogni partita c'è un errore, ma più di un errore. E di conseguenza tu a un certo punto dici: vabbè, ma allora che devo fare? Cioè, che dobbiamo dire? Io ieri l'ho detto, io ragazzi non so più che cosa dire, perché si danno delle spiegazioni e si agisce in un modo per certi episodi, poi si agisce in un altro in maniera diversa per l'episodio quasi simile. E allora tu dici: vabbè, allora mi arrendo in questo momento.
Ma è difficile,
quindi,
anche per noi, Marco.
Ma è difficile, sì, perché
a volte
poi
ti viene da dire: basta, non voglio più parlare di arbitri. Poi però ci sono delle partite che sono talmente rovinate per cui parlare di calcio viene complicato e finisci di conseguenza a parlare dell'errore arbitrale. È un paradosso anche per noi, francamente
sì.
È fastidioso.
È fastidioso perché poi devi stare sempre qui a dover commentare
diciamo la polemica,
così,
ai dirigenti.
Esatto, a mettere energia in un lavoro che praticamente dopo un po' viene anche a noia. Però le scuse di Rocchi erano praticamente quotate che sarebbero arrivate, quotazione molto bassa, e sono arrivate, insomma era facile scommettere sulle scuse di Rocchi. Quindi andiamo avanti, cercheremo di parlare naturalmente di campo, ma gli errori li sottolineeremo sempre come abbiamo sempre fatto, perché poi è giusto anche commentare gli errori, e quindi ne vedremo delle altre. Molto probabilmente mettiamoci anche dell'idea, Lucio, che le posizioni di Champions e di salvezza potrebbero essere determinate dagli errori. E quindi senza stare qui a dire complotto, ci mandano quello,
gravissimo,
lo so, però visto che ce ne sono stati già nell'ultima giornata, nella giornata precedente, nella giornata precedente ancora, poi determinano comunque una classifica. Perché c'è chi usufruisce dell'errore,
più incide l'errore.
Esatto,
certo.
Esatto. In un mucchio così come adesso c'è, sia per quanto riguarda il posto Champions, dove oggi noi parliamo di due posti, ma potrebbero diventare tre, perché insomma il Milan non è lontanissimo da quel gruppo. Se inciampa un'altra volta, si ritrova nel mucchio pure il Milan, e quindi a quel punto diventerebbero tre i posti a disposizione per un bel blocco di squadre. Se tu vedi, in cinque punti ci sono cinque squadre.
Sì, sì, è molto corto.
Quindi può succedere di tutto, e anche l'errore potrebbe essere determinante nel raggiungimento dell'obiettivo, così come la zona salvezza. Perché andatela a leggerla, da 29 a 24 guardate quante squadre ci sono, quindi bisogna fare attenzione. Va bene, e vediamo adesso poi stasera quello che succederà con la prima uscita di Champions dell'Inter, la possibilità di effettuare o meno la rimonta. Io ho questa sensazione che l'Inter possa fare l'impresa.
Sì, sì, non è facile, ma se la gioca quasi a quasi, secondo me, il 50%.
Per me
meno,
se la può giocare, sì.
Però se la gioca assolutamente. Vincere con due gol di scarto magari, e poi andare oltre il 90esimo, potrebbe essere già un qualcosa di fattibile. Non facile, però l'Inter ha le carte. Se c'è una squadra che ha le carte in tavola per rimontare fra le italiane, sicuramente l'Inter. Per le altre è molto più complicato, anche per l'Atalanta che ha due gol di svantaggio.
E poi ci avvicineremo appunto anche alla gara dell'Atalanta, la Juventus che ha una settimana terribile, perché insomma la rimonta è qualcosa di veramente...
Beh, questa è proibitiva, Marco.
Proibitiva. E poi arriva la Roma, l'incrocio con la Roma, l'Olimpo.
A Roma, esatto.
Il prossimo è una settimana molto delicata, anche perché in questo momento la Roma arriva molto bene a questo appuntamento, ma molto bene, arriva per risultati, per convinzioni, per qualità, per ambiente, ci arriva bella carica a questa partita, una settimana dove può preparare solo questa partita. Insomma, arriva anche con delle certezze. Oggi leggevo i numeri della difesa della Roma, sono dei numeri notevoli.
Sì,
notevoli.
Da big, assolutamente. La Roma ha subito 16 gol, Marco, in 26 partite. È vero che non segna tanto, però è una squadra fortemente impermeabile, quindi è difficile punirla. La Juventus, sappiamo che ogni tanto in attacco è vero crea, ma non sempre concretizza.
La Juve segna molto, perché poi segna molto. Dopo l'Inter
sì,
è quella che
sì,
segna.
Sì, ma infatti l'avevo detto, ad un certo punto era cresciuta molto anche a livello offensivo, riusciva a segnare e ad incassare poco. Ora segna non più come prima, ma continua a segnare, ma soprattutto il problema è che subisce tanto. Ma soprattutto, Marco, lì bisognerà vedere anche la Roma psicologicamente come sarà, perché al momento l'Olimpico è tornato un fattore.
Sì, sì.
Casa, la Roma le ultime ha vinto quasi tutte in Serie A, quindi
no, ma stavo vedendo poi il dato dei gol subiti. Con 16 gol subiti è la migliore difesa del campionato, ma è anche la migliore difesa nei top 5 campionati europei, quindi meglio dell'Arsenal, meglio del Paris Saint Germain, meglio del Real Madrid e meglio del Bayern di Monaco. Beh, a livello di clean sheet ha fatto meglio della Roma soltanto hanno fatto il Real Madrid con 11 clean sheet, il Bayern Monaco con 9 e poi appunto con 12 clean sheet c'è la Roma, quindi questo per far capire anche la solidità di questa squadra, che sai, in questa corsa potrebbe essere un fattore determinante avere la migliore difesa.
Sì, sicuramente, ma soprattutto è la costanza, Marco. La Roma è stata la squadra più costante perlomeno di quelle in zona Champions. Le altre hanno avuto tutte più o meno, al di là del Milan chiaramente e dell'Inter, tutte hanno avuto dei momenti un po' di calo. Napoli, la Juve,
poi,
proprio crisi.
Allora, brutto episodio da segnalare, stavo leggendo adesso sul web, Di Gregorio chiude i commenti su Instagram, perché insomma sono arrivate delle minacce, anche delle parole poco edificanti. Io qua non capisco, devo essere sincero, siccome anche nella nostra pagina social ieri ieri ci andiamo un attimo?
La riportiamo facendo vedere.
No, la facciamo vedere perché poi non dobbiamo mica ci abbiamo niente da nascondere.
Serve sempre contegno.
Però leggevo praticamente ieri alcuni commenti. Noi che cosa facciamo nella nostra pagina di Facebook della nostra radio? Magari ecco, possiamo anche andare, invito il nostro regista che quando vuole può andare. Che cosa facciamo? Noi postiamo dei tratti di video, ecco, stiamo mostrando della trasmissione che può essere l'editoriale, che può essere Maracanã. È chiaro che Maracanã, essendo in diretta 4 ore, offre molti contenuti da questo punto di vista con tanti personaggi. Ecco, per esempio qui c'è Rampulla che è intervenuto ieri e che ha suggerito a Di Gregorio di prendersi una pausa in questo momento. Naturalmente ci sono molte visualizzazioni e pochi commenti in questa faccenda, mentre ad esempio De Paola, che è intervenuto all'editoriale che state vedendo in questo momento ieri in Atalanta-Napoli, ha detto la sua. Io non ero d'accordo, nemmeno io, però non mi permetterei mai di scrivere determinate cose. Beh, siccome ci sono delle altissime visualizzazioni con 13.000 rotte visualizzazioni, condivisioni, commenti, ma quando vai dentro i commenti leggi veramente delle cose scritte da persone che io non capisco come si possa arrivare a scrivere una cosa. Io un'idea può dare fastidio, ma si può scrivere non sono d'accordo, perché scrive questo, non capisco quello che scrive, ma si va poi su delle offese personali, professionali, con delle parole pesantissime, e io vi dico anche che alcune di queste sono oggetto di querela. Io inviterei a stare molto attenti, perché ci sono nomi e cognomi e questi profili sono rintracciabili. Io vi invito veramente a essere molto attenti a quello che scrivete, perché c'è gente poi che quando ti arriva la querela a casa te fa piangere. Certo. Io sarei molto attento. Cioè queste cose che si fanno, ripeto, noi lo facciamo anche per dare visibilità magari al commento, visibilità alla nostra radio, quindi. Però si può commentare in maniera diversa, cioè si può dire a chiunque di non essere d'accordo, anche qui in redazione ci capita tra noi di non essere d'accordo,
con toni decisi.
Ma esatto, si può anche discutere, contiene. Ma arrivare a scrivere, ripeto, non mi va di andarle a prendere, perché ci sono 264 commenti a questo post che potete andare a leggere, alcuni di questi sono suscettibili di querela, ripeto, querela. Io non so se conviene, no? Rischiare in questo modo per commentare che cosa? Un'idea di qualcuno che nel calcio non la pensa come voi, questi qui che scrivono, che sono dei cialtroni, parliamoci chiaro. Però ripeto, io ci starei molto attento a questo.
Il peso delle parole, ecco,
esatto, le parole hanno un significato, le parole hanno un significato e bisogna stare molto attenti. Allora, va bene, caro Lucio, ci siamo un po' allungati, però mi sentivo di anche affrontare questo tipo di argomento, perché poi penso che sia, ripeto, anche qui noi abbiamo tanti commenti, no, interventi, e capita anche che tra noi non siamo d'accordo e magari si alimenta anche una discussione, però arrivare a dire parole di questo tipo credo che siamo un po', non si possa fare, ecco. Allora, già arrivano tanti messaggi, io andrei con una news tua, Lucio, e poi andiamo un attimo in pausa, vai.
Sì.
Da dove vuoi partire oggi?
Parto dalla Juventus, poi magari sull'Inter che gioca stasera con il campo, vai. Ci andiamo direttamente. In realtà si parla anche di altre notizie, si parla chiaramente anche di Yıldız e ecco. Di Bremer, le condizioni dei giocatori, appunto viene riportato un po' il bollettino, ecco, per le loro condizioni, allenamento di finitura in vista chiaramente del match contro il Galatasaray, gli occhi tutti puntati su Kenan Yıldız e Gleison Bremer, hanno iniziato la seduta svolgendo parte del riscaldamento su un campo secondario, quindi sostanzialmente a parte rispetto al resto del gruppo. Per Yıldız da segnalare un evidente tutore a fasciare il polpaccio sinistro, col turco che comunque però non sembra avere problemi di movimento. Entrambi i giocatori sono poi passati sul campo principale per allenarsi insieme al resto dei compagni, peraltro lasciami dire anche questa nota, con la presenza di Arek Milik, prima volta in gruppo.
Ma
lui non è in lista UEFA, però si rivede anche Milik, che ormai abbiamo praticamente dimenticato.
Pensa non c'era più io.
Sì, e invece è ancora lì, esatto, molti pensavano fosse scomparso dai radar, è ancora lì, e quindi bisognerà poi attendere gli aggiornamenti sulle condizioni dei singoli. chiaramente Marco, appuntamento in questo caso con la conferenza stampa alle 16 di Luciano Spalletti, che darà delucidazioni anche sulle condizioni dei suoi giocatori, in particolare di Bremer e di Kenan Yıldız.
Bene, adesso noi ci prendiamo una piccolissima pausa, poi ritorniamo, tra poco c'è un primo collegamento, quindi poi apriremo naturalmente come sempre le linee. Abbiamo appena iniziato in questo lungo pomeriggio di Maracanã. Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, che è appena iniziato in questa anteprima con Lucio Marinucci qui
ben
con me.
Ciao Lucio, ciao ben Marco.
Allora, tra poco poi andiamo anche ad un approfondimento, come abbiamo detto, però facciamo una cosa, chiedo se possiamo sentire qualche audio in questa primissima parte di trasmissione e poi andiamo anche con il primo approfondimento, vai.
Ciao Marco, ora ti rendi conto perché io critico sempre Allegri. Come vedi, a 10 punti dall'Inter, che senza Magnan sarebbe a quest'ora al 20 punti. Quindi questo che significa? Significa che Allegri è un allenatore preistorico di cui non si può fidare, perché con lui non si ha un futuro, perché è un gioco che non ha un gioco, avesse un gioco magari. E questo è il risultato. Quindi devi immaginare tu che Allegri in questo momento potrebbe essere benissimo a 20 punti. Ma che allenatore è? Ma stiamo scherzando. Ciao Marco.
Ciao Luigi,
vai. Battaglia di lunga data.
Buongiorno, buon pomeriggio, Giovanni Gabbari, ovviamente interista, e continuo ad ascoltare trasmissioni su trasmissioni che parlano male oppure mettono comunque bastoni sempre come la persona più scorretta di questo mondo. Sono passati 10 giorni e il Milan parla di il Napoli, parlano di campionato falsato per errore arbitrale a favore dell'Inter, ma è stato il primo errore in questo campionato a favore dell'Inter. Comunque, detto questo, anche il Napoli che rivendica gli arbitri, ma ha vinto l'altro giorno con un rigore inesistente, quindi parliamo di sviste arbitrali e di arbitri che magari non sono consoni ad arbitrare.
Non so chi ha parlato, noi qui non abbiamo detto nulla, quindi mi sembra...
No, ma non credo fosse a noi,
Chi lo dice?
Credo.
Non lo so, non so che dirti, non so come risponderti, quindi credo che insomma...
Per me sono vere, cioè...
Ci sono un po' di cose da... Non so, che torniamo un'altra volta su...
No, perché sono sempre due discorsi differenti. Un conto è quello che fanno i calciatori, un conto quello che fanno gli arbitri. Nulla nega che possano sbagliare tutti e due.
Vai.
Come linea generale. Vai.
Ciao Marco, ciao Lucio, Antonio Assaminato. Io ho qualche idea per migliorare la situazione arbitrale. Ce l'ho, migliorare, non risolvere, perché comunque sia è sempre un uomo che può sbagliare come un attaccante sbaglia un tiro a porta vuota e un portiere sbaglia una parata. Allora, io credo che uno vanno resi professionisti, nel senso che si possono dedicare anche soltanto a questo lavoro. Due, e dagli una tranquillità. Due, vanno divise le carriere, quelle del VAR fa solo VAR e quello dell'arbitro deve fare l'arbitro, come è divisa quella del guardalinee da quello dell'arbitro, in modo e in maniera che fra di loro non ci sia più, tra virgolette, una competizione, chi fa meglio e chi fa peggio, per poi andare a arbitrare partite di cartello o partite. Queste due già sono dei punti da cui partire, secondo me.
Bene, e ancora un altro audio, ci può stare questa separazione?
Marco, una domanda, ma cosa sta succedendo alla Juventus in questi ultimi 4 anni, 5, che trita allenatori, spende milioni di euro sul mercato e non conclude praticamente niente? Ma la cosa che proprio mi lascia un po' perplesso è che nella sua storia non è mai successo che diventasse un tritacarne come in questo momento.
Ma guarda, non è facile rispondere, perché non potremmo portare l'esempio anche a che cosa sta succedendo al Manchester United in Inghilterra da anni. Io credo che ci siano dei momenti dove... soprattutto la Juve, che veniva da un ciclo molto 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 vincente, finiscono, quelle storie finiscono, quando finiscono non è facile, quando ci sono poi tanti cambiamenti a livello societario, ripartire, le scelte, alcune molte sbagliate. Non è facile, perché poi c'è sempre questo paragone continuo con quello che poi è stato il passato, no? Che è stato un passato importante.
Sì, anche quello può incidere.
Quindi non, ripeto, non è facile ripartire. Io poi, se tu mi dici che cosa c'è da fare in questo momento, beh, io continuerei sempre a credere nell'attuale allenatore, cercare di costruire con lui, e invitando un po' tutti ad essere pazienti e soprattutto cercando la massima competenza, perché poi è quella che, voglio dire, non mi sembra che la Juventus abbia problemi economici enormi, ha dei limiti come il calcio italiano in generale. Forse in questo momento manca, no, forse io direi che in questo momento manca proprio l'aspetto della competenza, cioè delle scelte giuste che non riescono a fare. E quello per sì. me è una questione di uomini, ragazzi. Che vuoi fare? Cioè, non...
Sì, è stabilità, Marco. È quando esatto. tu cambi in continuazione, e quando nell'arco di quasi 7 anni hai avuto 6 allenatori, è difficile riuscire a tirare una linea.
Ma no, ma perché
netta.
Poi sai che cosa? C'è stato un tentativo di cambiare, ma è stato un tentativo non, diciamo, creduto fino in fondo. Dopo hai provato a cambiare, hai provato l'effetto a sorpresa, prendi Pirlo, cioè, vediamo che succede.
Quello poi no. sei tornato indietro.
Delirio di onnipotenza. Poi va via colui che aveva costruito tutta quella cosa, sono andati via quei dirigenti di riferimento.
Quello stavo dicendo, la stabilità anche societaria, esatto. anche dirigenziale.
Che cosa fai? Torno indietro, chiamo l'uomo che mi ha fatto vincere tutto. Allora torno indietro, non sei andato avanti, sei tornato indietro. Quando torni indietro è un'altra dimostrazione che...
Poi è cambiato,
poi dopo che fai? Riandiamo avanti e prendiamo quello che...
E non c'è stata una direzione ben netta, posto che poi appunto
un disastro, dai.
Molti degli elementi che sono arrivati anche come giocatori hanno reso molto meno rispetto a quelle che sono le loro qualità.
Assolutamente.
Tanti.
Bene, andiamo da lui perché è il suo momento, oggi lo anticipiamo, lo avevamo detto, e allora andiamo a conoscere qualche giocatore.
Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
L'intro più lungo della storia della
sì,
radio.
Meritato per Marco.
Ciao Marco, ben trovato.
Ciao,
ben trovato,
ciao ragazzi. Lucio, ti vogliono rubare il lavoro, hai visto? La tua voce.
Sì, ormai.
Vogliono fare la sigla. Ormai
un po' ovunque, però...
C'hai dei concorrenti che si candidano.
Ho avvallato assolutamente la scelta della regia, quindi sono totalmente
molto
d'accordo.
Molto carina, molto simpatica, insomma. Bene. Ciao Marco, come va il post presentazione? È stata bellissima, ti volevo ringraziare perché veramente è stata una cosa molto carina. Grazie. C'erano dei cimeli bellissimi, personaggi importanti, ti ringraziamo noi tifosi di Mark.
grazie Marco, no, è andata bene, sono molto contento e quindi bene.
Belle
così, dai. E adesso ce ne sono in cantiere altri che faremo, qualcuno mi porterà anche fuori da Roma e quindi mi fa molto piacere, così incontrerò anche altri appassionati di moto. Allora, caro Marco, andiamo invece a noi perché dobbiamo presentare 3 giocatori che diciamo così sono avversari delle squadre italiane in questo turno di Champions, o possibili avversari, quindi a te la parola. Da dove cominci prima di tutto?
Cominciamo dal Galatasaray, una piccola cosina prima, insomma Reggiani l'avevamo presentato la settimana
Come
scorsa,
no?
Ragazzi del Borussia, ti
abbiamo citato,
sorbito proprio nella partita, l'avevamo presentato il martedì e poi ha giocato, quindi magari vedi, questi ragazzi sicuramente
qui in redazione ti abbiamo citato anche il giorno dopo, abbiamo detto però vedi Marco Palma ci prende ogni tanto
ogni tanto dai, lo vedo qualche giocatorino
dai, vai.
Diciamo che parto dal Galatasaray con un ragazzo del 2008, quindi giovanissimo, si chiama Furkan Kocak, è turco, è alto 176 centimetri ed è di piede mancino, veramente un piede mancino raffinato. Lui è un centrocampista centrale, un trequartista, quando fa il centrocampista centrale fa la mezzala offensiva, perché comunque è dotato, come dicevo prima, di questa grande tecnica di base, ma poi è dotato di fantasia, ma anche dinamicità, essendo un baricentro non altissimo, un baricentro basso, 176 centimetri, è uno dinamico, è uno che sa fare bene anche l'interdizione, ed è soprattutto un ragazzo che ha una grande dote, che è quella dell'inserimento. Fa tanti gol quest'anno, lui sta giocando principalmente con l'under 19 del Galatasaray, ne ha fatti già 7 stagioni, ma sale sempre più spesso in squadra. L'ho citato perché proprio era in panchina nella partita contro la Juventus e dell'andata, l'ho visto scaldarsi, quindi magari è uno che sa tenere la palla, se c'è oggi nella partita di domani il Galatasaray magari cercherà anche di perdere un po' tempo visto il vantaggio. Questo ragazzo lo sa fare perché sa tenere la palla, sa dare i tempi alla squadra, quindi potrebbe essere una sorpresa magari a partita in corso. Dicevo, a me mi somiglia un po' a un suo compatriota che è Kocku del Besiktas, un giocatore che, se pensate, ha giocato tanti anni nel Benfica, se ne era parlato spesso in Italia, soprattutto di Roma, c'ha quella disponibilità là, quella capacità, come dicevo, di fare la mezzala, di fare il trequartista, insomma di dare ampiezza, gioca la squadra ma di sapere anche contenere. Si tratta ancora a 5 milioni d'euro, insomma, un ragazzo veramente completo, Furkan Kocak.
Bene, 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 bene. Quindi sì, questo, ma gioca lui stasera, no?
Io non lo conosco,
panchina è sicuro, titolare no, okay. Non giocherà titolare perché è un po' la stella dell'Under 19, però la Champions, devo dire, se lo portano in panchina sempre, poi in campionato non tanto perché gioca con l'Under 19, ma c'è sempre in panchina, come dicevo, si scaldava l'ultima partita, quindi chissà, potrebbe entrare.
Bene, andiamo al prossimo.
Prossimo andiamo al Borussia Dortmund, un ragazzo, nome particolare, Almugera Kabar, ragazzo del 2006, lui è tedesco, 186 centimetri, piede sinistro, anche lui essendo un terzino sinistro. Almugera, un nome particolare perché lui è di origini libiche, però è nato, cresciuto in Germania ed è sempre stato forse uno dei migliori prospetti del Borussia Dortmund giovanile, perché il Borussia l'ha preso piccolissimo, che lui giocava nell'Usten, una piccolina squadra tedesca, in un torneo giovanile hanno dato questo ragazzo che sulla fascia sinistra, come si dice, faceva giù centinaia di volte, questo piede sinistro veramente ottimo nell'assist, nel dare l'assist vincente al compagno, un giocatore di corsa, di fisicità e soprattutto ha uno spirito di sacrificio enorme, questo ragazzo che non disdegna mai una rincorsa dell'avversario, se gioca terzino sinistro tiene molto bene la linea del fuorigioco, ma è capace anche a giocare esterno alto di un centrocampo, perché come dicevo è dotato di questa velocità, di questa capacità di dribbling. Questo è un giocatore che si conosce per chi segue il calcio giovanile, perché con la Germania è stato campione del mondo e campione d'Europa con la rappresentativa Under 17, quella rappresentativa era fantastica. Su questa fascia sinistra Gabbar si è fatto vedere, e come si è fatto vedere, tant'è che quando è entrato nelle giovanili del Borussia Dortmund è sempre stato titolare, è stato sempre uno dei migliori in Germania, l'hanno messo nei migliori 2006 della loro ligiana di calciatori di quell'anno. E da già entrato in prima squadra dalla scorsa stagione, ha esordito in Bundesliga, ha fatto bene, e non gioca sempre, però spesso viene inserito. Un ragazzo che sa anche lui tenere molto bene palla, e magari in una, anche il Borussia è una squadra che magari deve tenere il risultato e potrebbe essere utile. Anche lui sarà in panchina sicuramente. Almugera Kabar, a chi ricorda? Mi ricorda Dorgu del Manchester United, ex Lecce, colpo di Corvino, ricorda un po' quel tipo di giocatore lì, c'ha quel tiro lì, quella fisicità lì, quel tipo di gamba, sono alti uguali, 186 centimetri, non so Lucio se l'hai visto mai Kabar, ma forse può ricordarlo, vale 7 milioni d'euro.
Ammetto la mia ignoranza anche questi talenti, Kabar non l'ho visto.
T'ha preso un contropiede.
Sì, sì, no, beh, io ammetto sempre, quando un giocatore non lo conosco, io non lo conosco, quindi... Bravo. È sempre giusto
se
ammetterlo.
Non lo conosce, non conosce,
certo,
no?
Sai, come Dorgu non sarebbe male.
Vabbè. Beh, Borussia Dortmund, un'occhiata, magari qualche video lo puoi trovare, vedete, magari c'è proprio quel tipo di passo, non so, quell'accelerazione presente di Dorgu quando magari va a fare il taglio, lo ricorda molto, anche fisicamente, forse Kabar è leggermente un po' più strutturato, però è quel tipo di giocatore lì, e fa il Borussia Dortmund, io penso che prima o poi ragazzo vedremo titolare in quella fascia sinistra. Quindi Almugera Kabar.
Bene, manca però l'ultimo, che incrocerà l'Inter.
L'ultimo è il Bodø/Glimt, sì, che giocherà contro l'Inter. È questo, diciamo, è un po' il gioiellino veramente del calcio europeo, perché è del 2009, si chiama Mikkel Bro Hansen, è del 25 gennaio del 2009, è 188 centimetri, è di piede destro, è una punta centrale.
Ma non gioca,
lui
però,
è danese. No, lui non gioca, è un 2009, però ti dico perché l'abbiamo messo, perché è veramente uno dei giovani più in vista del panorama europeo in questo momento di giovanissimo. Adesso è il capitano della Danimarca Under 17, ragazzi, 10 partite, 9 gol, ha fatto una caterva di gol nelle giovanili della Raus, come dicevo è danese, lui è cresciuto nelle giovanili della Raus, veramente ha fatto una caterva di gol. Bronsen al nord, lo paragonano, lo diciamo subito, a Højlund, un calciatore anche lui danese, ma veramente le caratteristiche sono quelle, ragazzi, perché Bodø/Glimt ancora non ha giocato titolare, ma a parte che ha esordito nel turno preliminare di Champions, è già entrato ed è stato uno dei giocatori più giovani a esordire nella Champions League, ma soprattutto questo come entra la mette dentro, ricorda veramente tanto Højlund. Nel Bodø/Glimt come è entrato l'avevano preso per fare la squadra giovanile, ma questo ha cominciato a segnare a Raffi, che l'hanno messo in prima squadra addirittura da quando l'hanno preso, cioè da febbraio scorso, torniamo a dire è un 2009, è un ragazzo che le grandissime squadre già gli stanno dietro e potrebbe entrare, perché questo è un altro che quando c'è da tenere il pallone, quando c'è da fare a sportellate, quando c'è da andare verso l'angolo, la sua struttura è già scaltro nonostante il 2009, e io dico che appassionato veramente di calcio giovanile si segni questo nome, perché sono pronto a scommettere che fra qualche anno lo vedremo centravanti in una squadra di quelle importanti. Io a volte questi ragazzi faccio un livello 1, 2, 3 nella pensare dove finiranno, magari la 1 sono le squadre tipo Real Madrid, il 3 sono il Brentford, e questo secondo me può finire addirittura in un club 1, perché caratteristiche, la capacità di mettere dentro la palla di questo ragazzo è sempre stata straordinaria, e lo dimostra che un 2009 è in panchina nel Bodø/Glimt ma pronto a giocare. Ricordo Højlund, costa 4 milioni di euro, corriamo a comprare Bronsen.
Oh, io me lo segno questo nome, voglio vedere, perché hai detto delle cose importanti.
Veramente, cioè quello che ha fatto.
No, me lo sono segnato. Quindi se dovesse diventare un giocatore come Holland,
noi diremo
prenderemo questo estratto e diremo già. Il 24 di febbraio del 2026 Marco Palma lo aveva anticipato.
Ah sì, mi sento di dirlo, perché veramente ho visto caratteristiche.
Bene.
No, sono una capacità di segnare fuori. Mi ha ricordato, sì, Højlund, ma a me mi ha ricordato in certi movimenti anche i giocatori più forti che da giovani segnavano tanto, quindi veramente ci punto, dai, speriamo bene anche per lui il 2009, insomma.
Bene. Lucio, no, tu non lo conosci nemmeno questo, io questo proprio per me... No,
non l'ho visto, mi ricordo se ne è parlato perché lui stava appunto nella Danimarca, ha fatto l'europeo, ho visto solo qualche video, ma anche qui, io finché non vedo le partite non posso giudicare. Certo, sembra forte effettivamente dai video, sembra avere delle caratteristiche interessanti anche per la struttura, perché... che ha già, oltre che per la personalità,
e poi tanto personalità, perché ha fatto sempre il centravanti, ha fatto sempre il capitano delle rappresentative. Bene. Adesso fa anche il capitano dell'Under 17, questo a dimostrare che è uno pure tosto di carattere, insomma.
Va bene, allora abbiamo fatto il giro, ne abbiamo presentati tre, vediamo insomma se stasera tante volte uno di questi tre magari fa un esordio, lo osserveremo, però questo Hansen ce lo segniamo, punta centrale. Quindi
Bro Hansen, qui, classe 2009.
2009, Bro Hansen ce lo segniamo. Marco, grazie come sempre, a prestissimo e un caro saluto.
Grazie a voi, ragazzi. Buona
settimana.
Un abbraccio.
Ciao, un saluto.
A Marco Palma. E allora, dal Palma Market a Lucio, come bisogna te trovare un soprannome pure a te.
Io, Lucio, è quello lì. Mi dispiace, allora, il cognome.
No, dobbiamo
con
trovare
gioco
un,
di parole.
Lucio, caro, andiamo a prendere un po' di news.
Di news, di aggiornamento.
Poi leggiamo ancora qualche altro messaggio.
Ma intanto, se vuoi, Marco, ti vado anche un po' sulla partita di stasera, perché effettivamente è inevitabile, non possiamo non parlare dell'Inter, non che ci siano grossi dubbi a livello di formazioni, però giusto ribadire quelli che potrebbero essere i protagonisti in campo, ecco, dal primo minuto.
Probabili formazioni.
Sì, chiaramente pochi dubbi per Chivu, sappiamo dell'assenza pesante di Lautaro Martinez, ci saranno le migliori scelte possibili per Christian Chivu o chiaramente in porta Sommer, poi nel 3-5-2 ci saranno Bissek, Akanji e Bastoni, nella linea 5 sugli esterni Enrique, Luis Enrique come sempre a destra, a sinistra Di Marco, a centro centrocampo Barella e Sučić come interni. C'è un piccolo ballottaggio in realtà tra Sučić e Mkhitaryan, ma con il croato leggermente favorito. Zielinski come perno centrale a centrocampo e poi l'attacco Pio Esposito e Marcus Thuram. Quindi questa sarà la scelta.
Si completano bene, secondo me.
Sì, beh, ha tante caratteristiche differenti. In attacco l'Inter, il Bodo lo sappiamo. 4-3-3, la formazione è quasi sempre quella. Sappiamo che, lo ripeto ancora una volta, il Bodo ancora non ha iniziato il campionato, quindi effettivamente è anche riposato. L'ultima partita l'ha giocata all'andata, quindi ha avuto 6 giorni per preparare questa partita. Sì. Solito 4-3-3. Marco, il Bodo è la squadra di transizione per eccellenza, quindi bene, l'Inter dovrà fare attenzione alle ripartenze.
Sì.
In Norvegia è molto peggio, chiaramente, tra terreno, campo più piccolo e temperature climatiche, ma sa essere pericoloso anche fuori il Bodo.
Va bene, perfetto, perfetto, perfetto. Allora andiamo a sentire qualche audio, vai. Arriva, no?
Adesso vedo tutte le polemiche, sembra che l'Inter è il male, ce l'hanno tutti contro l'Inter qua e là, no? Anche per le ultime decisioni arbitrali. Ve lo dico chiaro, io da interista, guardate, ho proprio la coscienza a posto quest'anno. Noi quest'anno abbiamo avuto un torto grosso a Napoli e un favore grosso con la Juve, punto e basta. Altre cose, diciamo, eclatanti non ho avuto. Parliamo del Napoli, no? Amman ha fatto il diavolo a 4. Cioè, noi in Italia siamo solo bravi a ricordarci quando ci danne. Allora, il Napoli, io mi ricordo Pisa, Inter e Genoa, ragazzi, qui ballano 6 punti. Il Napoli è stato danneggiato con Atalanta sicuramente, col Verona altre, e forse rigore con la Juve. Quindi alla fine, cioè, voglio dire, se qualche napoletano mi viene a dire che lo stanno tartassando dall'inizio del campionato, a me non sembra. E poi volevo ringraziare pubblicamente, se un grande, Sebino Nela, che ieri il processo del lunedì ha ricordato il rigore non dato all'Inter contro la Roma. Sei un grande, Sebino.
Bene, andiamo avanti. Non c'ho niente da dire.
Vabbè, siamo tornati.
Buon pomeriggio a tutti. Ieri sera, guardando la trasmissione, il processo del novantesimo, sono rimasto scioccato da quello che è successo in trasmissione, che ancora si riparla dopo 20 anni di quello che è successo con cattiveria, con astio, cercando le risposte che non ci sono perché non c'è niente da dover rispondere. È veramente triste che dei personaggi abbiano un atteggiamento così aggressivo, così cattivo e violento. Hanno messo in imbarazzo lo studio, grazie.
Allora, io ero in diretta ieri, quindi non ho visto quello che è successo in un'altra trasmissione. E tra l'altro non mi piace nemmeno commentare quello che succede in altre trasmissioni, soprattutto quando non le vedi.
Beh,
ho rivisto dei stralci questa mattina e io penso che sia a me non piace, insomma, poi ognuno sceglie quello che vuole fare, come lo vuole fare. Ho visto soltanto un pezzetto dove Tardelli dice vabbè, finiamola qui, chiudete qui, fate basta, chiudi, perché in effetti io credo che, insomma, si deve avere anche la capacità e la forza di andare avanti, perché insomma sono successi tanti episodi, se guardiamo al passato, brutti non soltanto nello sport, quindi non è che si può tornare sempre indietro, si deve cercare di guardare avanti con un po' di positività e magari sperare che certi errori o certe situazioni non si ripetano, punto. Andiamo avanti. E tristezza, mamma mia.
Ciao Magacanà, è sempre un piacere sentirvi. Una piccola considerazione. Ha letto che Spalletti va rinnovato perché è un allenatore bravo.
Meno male, c'è una domanda.
E su qua non ci piove, la Juve deve rinnovare. Però, siccome, cioè, io penso che un po' di critiche vanno fatte anche lui. È vero, la squadra non l'ha scelta lui, ma tanti allenatori non scelgono la squadra. Cioè, siccome a Spalletti si fa sempre attenzionare la cosa, e con tutte le giustificazioni del mondo, io penso che le critiche a Spalletti vadano anche fatte.
E noi siamo qua, falla, il problema c'è anche qui, c'è, cioè, chi le fa, chi non le fa, chi...
Non c'è ancora vilipendio per gli allenatori, che, quindi se si vuole criticare chiunque,
no.
C'è libertà.
Io
cioè,
ti dico,
moderata,
giusto,
sensata.
No, ma la critica ci sta, io però personalmente lo ribadisco, ripartirei sempre da lui, cioè nel senso la critica...
Io uguale, io sono d'accordo.
La critica ci sta bene, giusto, ha sbagliato anche delle scelte, magari ha... adesso la squadra è un po' in confusione e deve ritrovare lui la rotta, però io ripartirei da lui perché comunque è arrivato in corsa, qualcosa ha fatto con quello che ha trovato, non è che ha potuto cambiare più di tanto, Però le critiche si fanno come si fanno a tutti, insomma, non è che ci mancherebbe. Abbiamo l'ultimissimo e poi chiudiamo. No, mi devo fermare perché siamo. Allora, no, arrivano tanti messaggi. Ci sono molti tifosi ventini dovrebbero fare una cosa. Questo è Federico: chiedere scusa a Giuntoli che aveva ridotto i debiti della Juventus. Come lui, con lui era arrivata quarta. Il vero disastro si è rivelato come lì, autore di un mercato dispendioso e fallimentare. Bene, ci dobbiamo fermare, Lucio. Siamo arrivati
sì,
al
termine. Sono le due in punto.
Sono le due in punto, sta per arrivare anche Stefano, tutti gli amici. Ringrazio come sempre Lucio Marinucci.
Grazie a te, Marco.
A domani. A domani. Noi adesso ci vediamo, piccolo break e poi torniamo tra poco.